Se proprio non possiamo farne a meno, cercheremo di addomesticarle. Potremmo persino provare a dare un'anima alle macchine, perché la grande paura è che in un giorno non troppo lontano esse possano inseguirci, noi esseri umani, sotto una pioggia incessante, in un'atmosfera scura, ombrosa, opprimente. Se non vogliamo finire come in Blade Runner, dobbiamo affrettarci a dare un'anima ai nostri replicanti. In altre parole, dobbiamo moralizzare la tecnologia. Ma è possibile? Buongiorno, ben ritrovati. Oggi nuovo appuntamento
Buongiorno.
di Basilicata Inside, un ciclo di podcast di Orizzonte, la rivista di Eni Basilicata, con la quale noi cerchiamo di affrontare temi di attualità. Di urgente attualità sicuramente è il tema dell'intelligenza artificiale. Io sono Lucia Serino, della redazione di Orizzonti, e con me, vi ha appena salutati, c'è il professor Maurizio Ferraris, filosofo, docente di filosofia teoretica all'Università di Torino. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno di nuovo, eccomi qua. Grazie
Ecco, grazie per essere qui.
a lei.
Allora, partiamo subito, semplifico. Noi abbiamo paura di finire in un film di fantascienza. È una paura non nuova, ma con l'intelligenza artificiale sembra ci sia un pericolo reale, imminente, per contrastare il quale abbiamo una pretesa. Moralizzare la tecnologia. Ma è possibile, professore?
Il punto di partenza è che la tecnologia non si può moralizzare perché uno non può moralizzare il fuoco oppure gli occhiali. Per esempio, moralizzare gli occhiali è una grossa impresa. Non penso che a nessuno mai sia venuto in mente di moralizzare gli occhiali, eppure uno può dire, beh, con gli occhiali si possono fare delle cose terribili perché avendo gli occhiali, uno che altrimenti non sarebbe stato un tiratore scelto, diventa un tiratore scelto e compie un crimine di qualche tipo. Però appunto è tirata da tutte le parti questa ipotesi, perché in generale a essere responsabili delle azioni della tecnologia sono gli umani, non sono le macchine. Tant'è che per esempio, quando ci si è trovati di fronte alla necessità di evitare i danni che le automobili possono procurare, non è che si sia fatto un corso di morale alle macchine che non parlano, non capiscono, ma piuttosto si è fatto un corso di morale o si è imposte delle regole ai guidatori, cioè si è fatto il codice della strada. Adesso, di fronte a macchine come ChatGPT ci viene l'idea che quelle lì, cioè uno dice certo, non posso andare a parlare a una 500 e pretendere che questa capisca, però si ha l'illusione, e ripeto, l'illusione che ChatGPT capisca. ChatGPT non capisce assolutamente niente, cioè riceve degli input, degli algoritmi. Lavorano, vanno a pescare nel grande archivio di tutto ciò che l'umanità ha composto e ChatGPT, conforme a questi algoritmi, risponde. Gli algoritmi, peraltro, sono stati scritti da umani, quindi è un'etica umana quella che c'è dentro a ChatGPT e, come sappiamo, è un'etica anche abbastanza bacchettona, nel senso che è molto sensibile a delle questioni di politicamente corretto, che va benissimo, ma ripeto, ChatGPT è stata moralizzata il più possibile. Pensare che ChatGPT cominci a fare le azioni degli androidi o dei mutanti di Blade Runner è per l'appunto andare in un film di fantascienza. Primo perché ChatGPT, diversamente da quei mutanti, non ha un corpo e questo cambia moltissimo le cose. E poi perché quello là, non dimentichiamolo, è un film. Molte persone attualmente, quando si parla di intelligenza artificiale, e la maggior parte degli articoli o dei commenti sono gli articoli e commenti preoccupati, ci si domanda, perché poi si debba dare come esito di tutte queste preoccupazioni, debbano prendere la forma, diciamo così, di un film di fantascienza. Non si vede il motivo. Perché non allora un film western? È più facile entrare in un film western che in un film di fantascienza, perché lì effettivamente i cavalli galoppano e le pistole sparano. Tutto questo può essere riprodotto facilmente, mentre il film di fantascienza no, perché un androide come quello là di Blade Runner non si troverà mai.
Dunque, mi pare di capire che moralizzare significa umanizzare la tecnologia, non è che l'uomo non sia capace, diciamo, di nefandezze. Quindi il problema è come noi educhiamo l'intelligenza artificiale, cioè come decidiamo di orientarla, o il problema è che essa possa diventare autonoma a tal punto da decidere da sola cosa combinare. Cioè, abbiamo paura di un programmatore folle o di una follia incontrollabile della macchina? Dovremmo prima tornare ai fondamentali, diciamo, capire che cos'è il bene e che cos'è il male.
Ma allora, c'è ipotesi della macchina che diventa autonoma. Mi sento di escluderlo perché per essere autonoma una macchina deve avere delle intenzioni, degli obiettivi, in generale delle caratteristiche che hanno gli umani in quanto sono degli elementi inseriti in un corpo che dà l'urgenza, il tempo, la voglia, la paura, tutti questi elementi che sono tipicamente umani. Lei vede ChatGPT avere paura, mi sembra strano, perché per avere paura bisogna essere un organismo, avere quel tipo di reazioni che ha l'organismo. Quindi da quel lato lì io veramente non vedo possibilità, la prospettiva. Il programmatore folle, beh, quello è sempre una possibilità, anche solo l'utente folle o comunque qualcheduno che riuscisse a penetrare dentro a ChatGPT e a introdurre dei principi maligni lì dentro, quello riesco ad immaginarlo benissimo, ma ciò dipende dall'umanità, non dipende dalla macchina. Cioè siamo noi in quanto umani, oppure degli umani non tanto diversi da noi, che hanno deciso di fare un uso erroneo o maligno, della macchina. Sempre su questo, cioè l'umano.
È l'umano. L'umano che ha paura del nuovo è una questione antica, il nuovo vissuto come una minaccia, soprattutto perché si fa fatica a comprenderlo. Però poi quasi sempre dal futuro noi ricaviamo benessere. Pensiamo agli algoritmi predittivi utilizzati per il monitoraggio ambientale, siamo in casa Eni, sono educati dalla competenza umana, ma fanno calcoli per noi impossibili.
Sì, quelli sono dei grossi calcolatori e soprattutto, lei giustamente dice, sono dei calcoli impossibili. E non solo, ponga che si dovesse ricorrere agli umani per quei calcoli. Sarebbero non so quante decine di migliaia di persone e dove si vanno a trovare queste persone? Quindi tutto quello che viene fatto automaticamente dagli algoritmi è per l'appunto qualcosa che ci solleva da dei compiti ingrati o quasi ingrati, poco graditi, insomma. Dunque, intanto indicherei prima di tutto il vantaggio, delle novità e poi mi richiamerei, come lei stessa accennava all'inizio di questa domanda, al fatto che bisognerebbe relativizzare questa fase di paura nei confronti della tecnologia, confrontandola ai tanti momenti di paura nei confronti della tecnologia che si sono incontrati nella storia, nel senso che appunto a me questo momento ricorda molto quello descritto da Platone nel Fedro quando racconta i danni che la scrittura può fare e dice che la scrittura promette soltanto un sapere, ma non è sapere, oppure promette di potenziare la memoria, ma in realtà danneggia la memoria. Sono esattamente le stesse cose che si dicono adesso. Pensiamo, sono passati 2500 anni, adesso tutti quelli che compaiono su una piattaforma 90 volte su 100 hanno dei libri attorno. Bene, se noi avessimo dovuto dar retta alla visione di Platone, questi libri sarebbero stati un veleno.
Anche noi, professore, abbiamo i libri attorno. Sì. Lei è comprensibile, voglio dire.
No, ma anche lei. Ma,
anche io, sì. Ma,
quindi, secondo Platone, che peraltro ha scritto quello che ha scritto, quindi ha messo per iscritto la sua condanna della scrittura, ciò che è scritto può essere un veleno.
Professore, quando si parla di innovazione tecnologica, poi alla fine si arriva a una forma di compensazione introducendo l'opzione dell'umanesimo digitale, no? Si arriva sempre a ragionamenti tipo lasciamo la persona al centro, l'uomo deve restare la misura, e ci si affida appunto ai filosofi, agli umanisti, come contrappeso morale contro la dittatura della tecnica e dei suoi mali. Quindi è una visione secondo la quale l'umanesimo è un po' conservatore e la tecnica è rivoluzionaria. Quindi lei sarebbe un conservatore, professore?
Mi sento conservatore in tanti campi della mia vita e dei miei ragionamenti, ma non mi sento conservatore in questo ambito, nel senso che io credo che sia un errore pensare che tutto ciò che può fare l'umanista nei confronti della tecnica sia di iniettare nella tecnica forti dosi di etica, perché da una parte, come abbiamo visto, l'etica c'è già, che lo si voglia o no, nel senso che comunque gli algoritmi hanno questi famosi bias che indicano le preferenze più o meno consapevoli di coloro che programmano gli algoritmi. Quindi ci sono degli umani, questi umani hanno etiche differenti e queste etiche possono anche entrare in conflitto, ma comunque c'è una enorme quantità di etica già in questo momento all'interno del web, perché tutte le volte che scrivi un algoritmo stai proiettandoci dentro il tuo mondo etico, cioè anche i tuoi pregiudizi. Quindi non dimentichiamo questo punto. Poi pensare che invece al di là della prassi che costituisce gli algoritmi e fa andare avanti il web, ci siano degli umanisti che predicano la necessità dell'etica e in fondo si limitano a predicarla, cioè a dire guardate, cioè questo è importante l'etica, è importante l'umano. Allora, da una parte sembra un po' il cappellano militare, cioè qualcuno che è inserito in un mondo diverso e che poi si dà da fare per far vedere il giusto, lo sbagliato o il criticabile, ma è una figura secondaria, mentre potrebbe essere una figura molto più centrale una volta che si riconoscesse che non c'è una antitesi tra la tecnologia e l'umanesimo, non c'è niente di più umanistico della tecnologia. Ricordiamoci bene, quando si dice mettere l'uomo al centro, non dimentichiamo che l'umano è colui che fa le domande a ChatGPT e non il contrario, cioè chi è che fa le domande? Forse un castoro? No, un umano, e quindi l'umano è già al centro. Oppure se non ci fosse l'umanità, tutto questo grande edificio che è il mondo digitale in tutte le sue manifestazioni scomparirebbe il giorno dopo, quindi l'uomo è già al centro, bisogna che quest'uomo impari a comportarsi come si deve rispetto a queste tecnologie, ma questo è un altro discorso.
Grazie professore, una lezione, se posso chiamarla così, veramente interessantissima, e la ringrazio molto, speriamo di averla ancora nostro ospite per il futuro, e grazie a tutti gli ascoltatori del nostro podcast, alla prossima, grazie.